Buonasera, ciao a tutte e a tutti. Un saluto da Mattia Guastafierro, benvenuti. Questo è l'Orizzonte delle 20. Una nuova trasmissione di informazione di questo palinsesto invernale, condotta da me e da Luigi Ambrosio. Ci alterneremo al microfono in questa stagione e vi accompagneremo ogni sera per mezz'oretta, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 20.30. E come forse avrete intuito, il nome di questa trasmissione si richiama al più noto orizzonte degli eventi. Per chi non mastica fisica, è quel punto nell'universo oltre il quale la luce scompare, non restituisce più informazioni, il limite, insomma, oltre il quale diventa impossibile conoscere quello che accade. E allora ogni sera noi, di certo molto più modestamente, proveremo a restituirvi quella luce su uno dei fatti del giorno, quello che secondo noi dà il senso alla giornata per capire meglio il mondo e come vanno le cose. Per quello che possiamo, ovviamente. E questa sera il nostro orizzonte si chiama Mario Draghi, il piano sulla competitività presentato oggi dall'ex presidente della BCE ed ex capo del governo.
Ci sono valori come prosperità, equità, libertà, pace, democrazia in un mondo sostenibile. E l'Unione Europea esiste per garantire agli europei che trarranno vantaggi, potranno goderne. E se l'Europa non li garantirà ai suoi cittadini in futuro, non avrà più ragion d'essere. Ecco perché quello che noi stiamo cercando di fare adesso è di fondamentale importanza. Ecco perché sono importanti questi progetti. Ed è per questo che il rapporto parla di cambiamento radicale, che è urgente e dovrà essere concreto.
Una sfida esistenziale, un cambiamento radicale per salvare l'Unione Europea, queste erano le parole di Mario Draghi che avete sentito. Così lui ha definito il piano che, al di là, oltre le riforme politiche da tempo invocate, prevede che cosa? Prevede 800 miliardi l'anno, il doppio del piano Marshall, per rilanciare la produttività del vecchio continente che, lo sapete, arranca dietro ad economie più consolidate o spregiudicate. Innovazione, decarbonizzazione e difesa, gli assi di questa strategia, da finanziare come? Beh, con debito comune, così ha detto Draghi, come fatto anche per la prima volta nella storia durante la pandemia. Per far cosa? Per rendere l'Europa leader nelle nuove tecnologie, faro della responsabilità climatica e attore indipendente sulla scena mondiale. Questo è il Draghi pensiero sintetizzato oggi a Bruxelles. È un piano realizzabile o rischia solo di essere, insomma, un auspicio che poi si scontra con quelli che sono gli interessi dei singoli stati membri? Questo è quello che ci chiediamo stasera. Lo facciamo innanzitutto con Giovanni Dosi, economista alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Benvenuto.
Grazie. Grazie.
Professore, allora, innanzitutto questo piano sembra dire gli stati mettano i soldi se non vogliono soccombere. Draghi ha parlato di lenta agonia addirittura. Sarebbe quello che ci vuole, secondo lei, per rilanciare l'economia europea?
Beh, facciamo un passo indietro. Cos'è questo piano? Sulla carta e nell'enunciazione sono tutte quelle belle cose che avete sentito prima. Nella realtà è un piano per allontanare il processo decisionale ulteriormente dai cittadini, una specie di Super Mario a livello europeo, cioè è dare ancora più potere ad una tecnocrazia che non è eletta, che non è responsabile verso nessuno, e perché come sostituzione della rappresentanza politica. Questo leggendolo mi ha fatto venire in mente quello che diceva sarcasticamente Bertolt Brecht dopo l'insurrezione operaia a Berlino Est. Dice: il partito dice che se il popolo non è d'accordo col partito bisogna riformare il popolo.
Professore, la questione del debito comune, secondo lei, non è auspicabile quella di immaginare forme di finanziamento fatte attraverso il debito comune strutturale di tutti i paesi?
Certo, Certo, innanzitutto debito comune vuol dire debito dell'Unione Europea, non debito, diciamo così, del consorzio degli Stati Europei, perché altrimenti avrebbe il veto immediatamente della Corte Costituzionale tedesca. Bisognerebbe inventarsi una struttura istituzionale in cui è l'Unione Europea stessa che prende a prestito.
Soprattutto, continui pure, professore.
Se non ci fosse dentro il riarmo, non avrebbe nessuna possibilità di passare. Mentre c'è qualche possibilità, perché dice essenzialmente il piano: uno, riarmiamo; due, diamo tanti soldi all'industria privata per diventare pulita e verde, e per fare intelligenza artificiale, queste robe qui. Allora, questo è esattamente il programma, diciamo, dei globalisti, che però sono una minoranza, perché sono la rappresentanza in realtà della tecnocrazia. Se si mette assieme questo con il fatto che non si dice niente sul fatto che bisogna abbandonare il patto di stabilità, è come dire: noi mettiamo su tanti tanti soldi nel riarmo e nel diventare più verdi, però tagliamo la sanità, tagliamo le infrastrutture.
Ecco, a proposito del patto di stabilità, professore, secondo lei, alla luce di quello che è stata la riforma del patto di stabilità, lo vede in linea con le politiche monetarie e economiche europee degli ultimi anni, questo piano, o in discontinuità?
Questo piano è concepito complementare, che è come dire: da una parte tiriamo il freno a mano e dall'altra parte acceleriamo. Non andiamo da nessuna parte, bruciamo i freni della macchina. A meno che uno appunto dica, però voglio vedere quanti elettori o quanti eletti europei sono d'accordo, mettiamo più soldi, molti più soldi nel riarmo e meno nella sanità. Persino i tedeschi sarebbero contrari.
Professore, lei l'ha definito, parlando con me questo pomeriggio, un piano con il freno a mano tirato. Perché?
Esatto.
Come mai? Qual è la questione?
Il freno a mano è il patto di stabilità, perché il patto di stabilità induce a tagliare la spesa, e si vede in Germania che persino la Germania è in recessione.
E infatti la Germania è il primo paese già ad aver espresso diverse perplessità, così per usare un eufemismo, e ne parliamo tra pochissimo. Professore, un'ultima questione sulla transizione ecologica: che impressione le ha fatto questo piano, anche perché qui sembra dire, insomma, le cose fatte finora non sono state efficaci?
Perché però è molto mercatista questo piano, dice: non sono state efficaci perché le imprese, pur sapendo dove bisogna andare, non avevano abbastanza risorse. È sbagliato, perché la politica deve guidare, deve dire: devi andare sull'idrogeno e non, per dire, sulle batterie, e deve guidare, e quindi la politica deve sapere di più del mercato. Invece questo è un piano interamente mercatista. Loro sanno meglio della politica.
Grazie, professore.
Prego.
Grazie per essere stato con noi. A presto. Giovanni Dosi, economista alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Questo, insomma, è l'impianto sotto il profilo economico fatto dal nostro primo ospite, Giovanni Dosi, economista alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Saluto adesso Angela Mauro, corrispondente da Bruxelles dell'Huffington Post. Ciao Angela, benvenuta.
Buonasera, ben trovati.
Allora Angela, quello è il contenuto del piano, ma la fattibilità, ma poi politicamente come viene portato avanti? Perché la cosa che ci sfugge a tutti quanti noi è se insomma c'è la volontà politica da parte di qualcuno lì a Bruxelles che questo piano poi non lo metta nel cassetto, ma effettivamente cerchi di intavolarlo da qualche parte. C'è quella volontà?
Ma innanzitutto io più che a Bruxelles guarderei nelle capitali dove davvero si trova il potere decisionale, cioè innanzitutto Parigi e Berlino. E lì cosa troviamo? Troviamo due leader in crisi, a Parigi Macron, che alle prese con la difficile composizione di un puzzle di governo che escluda la sinistra estrema, perché questo è il disegno del Presidente, nonostante il risultato delle elezioni legislative di giugno, e dall'altro lato abbiamo un cancelliere, Scholz, che è diciamo inseguito dalla propaganda dell'estrema destra. Turingia e Sassonia abbiamo visto come sono andate le elezioni che ci sono appena state, con il partito di estrema destra al primo posto o al secondo posto tra i partiti più votati, e un cancelliere che quindi sta praticamente adottando le ricette della destra in tema di immigrazione e anche in tema di economia, governo il suo, che non è libero di diciamo fare nuove forme di debito comune come chiede il report Draghi, per citare solo una delle cose che sono contenute nel lavoro presentato oggi dall'ex banchiere centrale a Bruxelles. Quindi più che a Bruxelles io guarderei alle capitali. Certo. E poi, così tranchant, direi che se i leader davvero avessero voluto adottare l'agenda Draghi, scusate il mio pessimismo, però penso che sia duopo, l'avrebbero nominato Presidente della Commissione Europea, invece di perdere tempo, tra virgolette, con un bis di Ursula von der Leyen, che la quale, insomma, indipendentemente dalla sua volontà, si limita a fare un lavoro, diciamo, notarile rispetto alle cose che vengono decise nelle capitali europee, cioè dagli Stati membri. Io non vedo molta volontà politica di attuare il piano Draghi.
Sì, l'impressione è questa. Siamo sicuramente di fronte a un piano ambizioso, autorevole per certi versi, anche specifico nel modo in cui apportare il cambiamento, perché erano ben 400 pagine, però insomma manca la volontà politica sicuramente, per come è distribuita l'alchimia in questo momento della politica nelle capitali europee. Però a Bruxelles, von der Leyen, Angela, è stata lei a commissionare questo piano a Draghi?
Sì, è stata lei a commissionare il piano per riempire di contenuti il suo bis, e Draghi le ha fornito un ottimo assist, 400 pagine, 170 proposte. Però se voi guardate bene già nella conferenza stampa di oggi, la stessa von der Leyen, rispondendo a chi le chiedeva quale fosse la sua idea per finanziare investimenti che vengono indicati nel report, parliamo di 800 miliardi l'anno, no? Il doppio del piano Marshall, ha detto Draghi, la stessa von der Leyen ha frenato sull'idea di produrre nuovo debito comune, ha detto sostanzialmente dipenderà dalla volontà politica degli Stati membri, dovranno decidere se aumentare i loro contributi al bilancio dell'UE oppure creare nuove risorse proprie per rimpinguare il bilancio dell'UE. Ma non è andata poi nel dettaglio, non ha detto creeremo nuove forme di debito comune, perché non dipende da lei.
Eh sì, torniamo sempre lì, capitali. Certo. Torniamo sempre lì. Angela, com'è stato accolto Mario Draghi durante la presentazione di questo report, prima e dopo? Che impressione ti ha fatto anche plasticamente?
Beh, sicuramente tanta partecipazione da parte della stampa e tanta attenzione anche a giudicare dalla mole di domande, di prenotazioni per fare le domande, per chiedere eccetera, quindi un sacco, tanto interesse da parte della stampa, interesse che però dobbiamo dire in questi mesi non è stato molto alto. Se ne è parlato molto di più in Italia per questioni di nazionalità che sui media stranieri del suo report. Oggi diciamo c'è stata molta attenzione, fuori dalla sala stampa però sicuramente c'è stata minore attenzione, mi sarei aspettata, anzi no, non me lo sarei aspettata, infatti non è avvenuto, non c'è stata una coda di commenti da parte dei vari leader, un commento di Scholz, di Macron, forse in serata è avvenuto qualcosa, però ecco, non è scaturito un dibattito vero, il che lascia davvero pensare che insomma, il cassetto è lì, potrebbe, il report potrebbe ben finirci. Aspettiamo per darci una chance l'8 novembre, quando ci sarà il summit informale ospitato dalla presidenza di turno ungherese a Budapest, dove i leader dovranno cominciare a discutere di questo report, ma io personalmente non mi aspetto granché, sarei sorpresa del contrario, perché ci sono troppi nazionalismi in giro, i partiti nazionalisti sono davvero oltre ogni soglia di guardia e influenzano il dibattito e le scelte politiche degli altri partiti.
Comunque quell'urgenza di cui parla Draghi non è avvertita allo stesso modo da chi lì si trova a Bruxelles e ricopre anche ruoli di vertice?
No, lì chi si trova a Bruxelles e ricopre ruoli di vertice sarebbe anche d'accordo, cioè 4 anni fa, quando è stato fatto il Next Generation EU, anche Ursula von der Leyen, per dire, no? Ha sostenuto, anzi l'ha fatto prima di Macron e di Merkel, il Next Generation EU. Dopodiché non conta tanto quello che pensano a Bruxelles o pensano anche sì, nelle capitali. Io sono convinta che anche Scholz pensa che la ricetta Draghi sia quella giusta per recuperare competitività contro USA e Cina. Il problema è che negli Stati membri la propaganda nazionalista, che non fornisce soluzioni, ma come sappiamo la propaganda in questi casi è anche irrazionale, sì, ecco, la gente vota, ha cominciato a votare quei partiti lì e li vota in massa, per cui è come un po', ho l'impressione, ecco, che siamo forse un po' troppo tardi, ma magari mi sbaglierò.
È proprio su questo aspetto specifico, e poi ti salutiamo Angela, sì, il problema è sempre lì, è sempre gli Stati membri, il potere decisionale, il potere di veto anche degli Stati membri sulle grandi decisioni dell'Unione Europea. Ovviamente Draghi da tempo porta avanti anche una battaglia sulle riforme istituzionali dell'Unione, è quella, insomma, il primo passo che può, da cui bisogna partire, insomma.
Ma sì, se vogliamo, come ho scritto oggi, quando era Premier Draghi, insomma, la sua lezione diretta, forse quella indiretta c'era già prima, diretta l'ha iniziata già da allora, nel senso che ogni summit per lui era occasione per mettere le cose sul tavolo e dire agli altri quale fosse la sua idea di come l'Europa doveva andare avanti, a cominciare dalle riforme che tu menzionavi per eliminare il diritto di veto, cioè la possibilità di uno Stato membro di bloccare e decidere per gli altri. Da allora però non è successo molto, insomma, i suoi suggerimenti non sono stati, non hanno avuto molto futuro, molto successo, tanto che appunto non c'è Draghi nella tolda di comando dell'Unione Europea dopo le elezioni di giugno, mentre prima, insomma, se ne è parlato, il suo nome lo sappiamo, è circolato tantissimo. Per cui adesso bisogna vedere se, allora, se prima dovevamo dire fino a 2 anni fa i leader devono mettere da parte i loro interessi nazionali per fare un interesse comune, perché solo così l'UE si, diciamo, si fa e si forma. Con la vittoria, con i partiti nazionalisti che governano in Olanda, in Italia, minacciano di prendere anche la Germania l'anno prossimo. E la Francia, lo sappiamo come sta, insomma, stiamo parlando di paesi grandi o influenti ed egemoni, io temo che la propaganda sia andata veramente ben al di là di quanto avevamo immaginato, e i margini di azione per una UE più unita si sono
riducendo,
sicuramente ridotti.
Sì, sicuramente. Angela Mauro, grazie davvero.
Grazie a voi, buona serata.
E buon lavoro. Angela Mauro, corrispondente da Bruxelles della Finto Post. E ora un saluto al nostro ultimo ospite di questa sera per capire, per sviscerare sotto tutti i suoi aspetti il piano Draghi, Antonio Misiani, responsabile economia della segreteria del Partito Democratico. Benvenuto Misiani.
Buonasera, grazie per l'invito.
A lei piace il piano Draghi?
Beh, trovo che sia un documento molto interessante, coraggioso, un'analisi decisamente cruda delle debolezze, dei limiti, dei rischi esistenziali che corre l'Europa di fronte ad una competizione globale sempre più dura, sempre più intensa. L'Europa rischia di fare il vaso di coccio tra due vasi di ferro, la Cina da una parte e gli Stati Uniti dall'altra.
Ma è realizzabile, Misiani, o sbaglio?
Beh, nella sua interezza le proposte sono numerose, ambiziose, alcune richiederebbero una modifica dei trattati. Il presidente De Gaulle direbbe vast programma. Detto questo, io credo che se le classi dirigenti europee metteranno in un cassetto questo rapporto, si assumeranno una responsabilità molto grave nei confronti delle generazioni future europee, che sono state abituate, come ricorda Draghi nell'introduzione, ad un modello di sviluppo che ha saputo coniugare il benessere con la coesione sociale, un livello di disuguaglianze molto più ridotto rispetto agli altri paesi, ma questo modello non tiene se non riparte la crescita e la produttività.
La propaganda però delle capitali, degli stati membri, dei loro politici di governo e dei partiti di governo, insomma, la fa da padrone. È difficile che quel piano non vada davvero nel cassetto e che quindi non si debbano assumere davvero quella responsabilità le classi dirigenti.
Ma se prevale l'inerzia, le cose andranno come dice lei. Se ci sarà un sussulto e una capacità di iniziativa politica da parte dei grandi paesi dell'Unione, innanzitutto, le cose potrebbero cambiare, come è accaduto nel 2020, quando l'Europa sembrava andare in ordine sparso di fronte alla pandemia, e poi invece vennero varati SURE, Next Generation EU, e scelte estremamente coraggiose. Lo diceva Jean Monnet, l'Europa avanza nelle crisi, e noi oggi di crisi ne abbiamo molteplici. Abbiamo la crisi climatica, le guerre ai confini dell'Europa, abbiamo la doppia transizione ecologica e digitale, un insieme di sfide di straordinaria portata. Se ci illudiamo di poterle affrontare in ordine sparso, buona fortuna. Le risposte devono essere comuni e condivise, solo così l'Europa può salvaguardare il ruolo globale che le spetta.
La posizione del Partito Democratico su debito comune e difesa europea soprattutto è quella di Draghi.
Ma guardi, sul debito comune noi abbiamo sempre detto Next Generation EU non può e non deve essere una finestra da chiudere strettamente legata all'emergenza Covid, è invece un modello da seguire anche per il futuro. Una parte consistente degli 800 miliardi di euro annui che il rapporto Draghi stima come investimenti necessari per fare veramente la doppia transizione, ripeto, una parte importante di questi 800 miliardi devono essere soldi pubblici. Soldi pubblici da finanziare innanzitutto con nuove emissioni di debito comune.
Anche se finanziano la difesa comune, quei soldi pubblici?
Ma guardi, sulla questione della difesa io credo che l'Europa debba fare innanzitutto uno sforzo di razionalizzazione. Ancora una volta, noi andiamo in ordine sparso sulla difesa, con il risultato che l'Europa ha un numero di sistemi d'arma enormemente superiore a quello degli Stati Uniti, con diseconomie, con sprechi, con inefficienze e con il paradosso che noi stiamo aumentando le spese militari per comprare armi americane. E allora da questo punto di vista un ragionamento laico di razionalizzazione, di economie di scala, di politica industriale anche in campo della difesa può avere senso.
Il professore che avevamo a inizio trasmissione, insomma, era perplesso sul finanziamento tramite debito comune, soldi pubblici della difesa e insomma delle armi, degli armamenti militari, a fronte invece di nessun investimento, ad esempio sulla sanità. Non sono in contrapposizione secondo lei?
Ma guardi, è chiaro che bisogna sempre fare delle scelte quando si parla di allocazione delle risorse pubbliche, però io credo che la strada di una difesa comune europea, a partire da scelte condivise in termini di investimenti, sia la strada necessaria per utilizzare al meglio le risorse pubbliche, altrimenti rischiamo di andare nella direzione di un aumento delle spese militari a detrimento della sanità, del welfare, dell'istruzione, di tutte le cose che lei ricordava, senza aumentare la capacità di difesa europea che, ahi noi, è un nodo ineludibile.
Un'ultima cosa, Misiani, ogni volta che Draghi torna sulla scena assistiamo sempre a un siparietto ricorrente, stima, elogi, e per non vuol dire, a volte anche panegirici, dell'uomo e del tecnico. Sicuramente Draghi è tra le personalità più autorevoli, più competenti in circolazione, però insomma il pensiero sotterraneo che emerge spesso in questi casi è quello del Draghi salvatore della patria, un pensiero che poi sappiamo non è immune alla politica, lo abbiamo visto anche in passato, soprattutto quando ci si trova di fronte a un governo incapace o addirittura reazionario. Per il PD a guida Schlein le chiedo, è auspicabile pensare a una figura come Draghi se dovesse presentarsi l'occasione per mandare a casa questo governo?
Ma guardi, Elly Schlein l'ha detto più volte con nettezza, se cade questo governo si va ad elezioni e la scelta spetta agli elettori. Questa è la linea del Partito Democratico e Schlein l'ha scritta nella sua mozione congressuale e l'ha più volte ribadita.
Perfetto, Misiani, la ringrazio.
Grazie a voi, buona serata.
Insomma, mi sembra molto chiaro il pensiero del Partito Democratico di Antonio Misiani nello specifico. Abbiamo affrontato diverse questioni sul piano Draghi, il piano sulla competitività di Mario Draghi presentato oggi a Bruxelles. Ci sarà occasione ovviamente ancora di riparlarne nei nostri spazi di informazioni e vedere se effettivamente verrà messo nel cassetto oppure no. Ma per questa sera ci fermiamo qui, è finito il nostro viaggio. Se volete riascoltare questa puntata potete farlo sul sito di Radio Popolare e sulla nostra app. Il nome di questa trasmissione, nuova trasmissione, è L'Orizzonte delle 20. Ci fermiamo qui, a domani alle 20 di nuovo con un nuovo orizzonte, chissà quale sarà. Ciao, ciao a tutti da Mattia Guastaferro.